Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Quanto più perfettamente puramente vediamo, tanto più perfettamente puramente amiamo. Perciò quanto più vediamo il Dio e uomo Gesù Cristo, tanto più veniamo trasformati in Lui attraverso l'amore.
Così il Santo Padre poco fa in udienza generale in Piazza San Pietro citava la beata Angela da Foligno, mistica del XIII secolo, e quindi la catechesi su questa figura appunto della spiritualità medioevale ha occupato l'incontro odierno, l'udienza generale di oggi del Santo Padre in Piazza San Pietro. Una vita spensierata, quella di Angela da Foligno, e poi la conversione in autentico spirito francescano. Tanto più vediamo il Dio e uomo Gesù, tanto più veniamo trasformati per Lui. E allora trasformazione è il nostro spunto di oggi. Trovati dunque tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, mercoledì 13 ottobre. Questa è la colonna sonora di Miracolo a Milano, il leggendario film di Vittorio De Sica, che dava un quadro di come si andava trasformando l'Italia del dopoguerra e nel cui messaggio, nel cui contenuto, veicolava proprio un invito alla trasformazione interiore, alla trasformazione degli animi. Oggi ci guida questo concetto, questa parola, trasformazione, la trasformazione della vita a confronto con Cristo. Questa è l'esperienza della conversione di Angela da Foligno, di cui oggi ha parlato Benedetto XVI in udienza generale. Tutta una vita appunto segnata dalle trasformazioni esistenziali prima, spirituali poi. Il passaggio da una vita superficiale, distratta, a quella invece consapevole del Cristo, e esperienze mistiche che Angela faticava anche ad esporre, a trasmettere, a spiegare al suo confessore. Trasformazione, trasformare da trans al di là, e formare viene, secondo qualcuno, dal greco forein, che vuol dire portare. Dunque, portare al di là, portare fuori, espropriare una forma di se stessa. Secondo altri, il verbo formare, la parola forma, vengono dal sanscrito dar, tenere, sostenere, contenere. E infatti la forma contiene, no? Sostiene, contiene un contenuto. Qualcuno dice che la forma poi è il contenuto. Da qui, secondo qualcuno, anche la parola fermo. Ogni trasformazione porta fuori quel che è contenuto, lo esporta verso un altro significato, verso un altro territorio, sblocca ciò che è fermo in una forma nuova. Allora, fermo, forma, forma, ferma, la forma è ferma e la trasformazione la mette appunto in movimento. Dinamismo di qualsiasi trasformazione che libera il contenuto verso una metamorfosi spesso imprevedibile, come l'acqua che si versa dalla brocca, che perde il suo contenuto ma disseta, imbeve la terra, per esempio. Il contenuto cambia forma perde la forma della brocca, ma assume un ruolo ben più prezioso. Quindi trasformazione, conversione, spesso regalo.
La parola è civiltà.
La parola è civiltà.
La parola,
anche la più contraddittoria,
mantiene il contatto.
Mantiene il contatto.
È il silenzio che isola.
È il silenzio che isola.
Thomas Mann.
Pagine.
Fogli.
Contatti.
Parole.
Parole.
Allora, oggi abbiamo preso spunto per le nostre divagazioni tra le pagine, i fogli e le parole dalla parola trasformazione, parola e concetto diffuso dal Santo Padre in udienza generale a proposito della vicenda di Angela da Foligno, la beata Angela da Foligno, che si trasformò al suo intimo da una spensieratezza, dalla spensieratezza dei primi anni alla consapevolezza della fede cristiana per il tramite della spiritualità francescana. Siamo nel lontano XIII secolo. La trasformazione, direi dunque, come parola chiave del cristiano, no? Che continuamente esce dalla forma prevedibile, diciamo così, della quotidianità per rivoluzionare il mondo proprio alla luce della fede. E che trasformazione, no? In queste ore, in quel villaggio improvvisato nel deserto cileno, dalla atmosfera tesa dei giorni scorsi alle feste, ai festeggiamenti di oggi, quando stanno appunto tornando in superficie i 33 sepolti vivi. Allora, divagando un po' su trasformazione, prendendo spunto dalla cronaca e leggendo i giornali, trasformare il nostro senso civico. Sul Corriere della Sera il sociologo De Rita mette in guardia contro lo smarrimento delle norme etiche, la grave trasformazione di questi ultimi anni. Si riferisce ai fatti di cronaca agghiaccianti di Milano e Roma, la storia del tassista pestato a sangue per aver investito un cane, o la donna che a Roma finisce in coma nel sotterraneo della metro per un pugno di un ragazzo. Dice De Rita al Corriere della Sera: siamo nell'impero delle pulsioni interiori non più regolabili proprio da quelle norme che da sempre le contenevano, forma, contenuto. Quindi io posso rischiare la mia vita saltando da un balcone per il gusto di una scommessa e posso anche aggredire chi mi irrita e mi offende. L'unico metro morale sono io stesso. La parola sregolato rende bene. Sregolato, privo di regole, indica benissimo questo concetto. Potrei dire che in questo senso siamo diventati tutti un po' matti, proprio nell'accezione che si attribuiva un tempo a quella parola. Il matto in fondo era colui che rifiutava confini e argini. Sembra qualunquismo, non lo è, De Rita sul Corriere della Sera. Ma anche il Nobel, a proposito di trasformazioni, può trasformare la storia, come provano le reazioni non sempre liete dei governi alla assegnazione del premio, soprattutto Nobel per la pace, ad alcuni personaggi ritenuti scomodi. Oggi sulla Repubblica Anaïs Ginori titola La rivoluzione pacifica di Oslo, a proposito appunto di trasformazioni nel nome della pace. Comunque nel 1958 c'era stato il premio a Boris Pasternak, nel 70 aveva vinto Aleksandr Solženicyn con il suo Arcipelago Gulag. Per mesi il KGB aveva mandato dispacci che allertavano il regime sulla possibile bomba proveniente dalla Norvegia. Diventò presto un terreno minato. Dopo Sakharov arrivarono nuovi Nobel a disturbare, quello a Lech Wałęsa, ricordate, nel 93, e infine Mikhail Gorbaciov. E ogni nomina una deflagrazione, ancor più imprevedibile perché il massimo riconoscimento umanitario dipende da un piccolo paese ai margini dell'Europa, con una politica estera quasi ininfluente, così ripeto Anaïs Ginori sulla Repubblica. Il 1973, ricorda ancora, fu un anno terribile. La nomina di Henry Kissinger è stata una delle più contestate nella storia del Nobel, e l'ultimo episodio di frattura grave all'interno della giuria nel 1994 per l'assegnazione del premio ex equo tra Shimon Peres, Yitzhak Rabin e Yasser Arafat. Le trattative per la pace in Medio Oriente si bloccarono da allora, ma fu importante dare un segnale di incoraggiamento. E chissà se per l'IU e per la Cina di oggi ci sarà un altro effetto Nobel come fu per l'Unione Sovietica. Un comitato non può rovesciare un governo, è evidente, non abbiamo nessun potere, dicono i responsabili appunto del premio, però possiamo dare appunto dei segnali importanti. Ancora trasformazioni irrinunciabili, quelle che derivano dal guardare autenticamente il volto dell'altro. È bellissimo in questo senso l'editoriale di apertura di Avvenire, ve ne voglio rileggere un passo, allude anche questo alle violenze di cronaca a Roma e a Milano. Tutti non ridiamo di fronte a casi come quelli descritti, ma tutti noi, convinti di essere signori di minuscoli regni, soli al centro del creato, disprezziamo le persone che affollano il nostro vagone del metro, che intralciano la nostra coda al supermercato. La persona è il volto di Dio. Per gli antichi era solo la maschera dell'attore. Cristo ha reso quella maschera il volto stesso di Dio, riconoscibile più direttamente nel debole, l'anziana in piedi, l'elemosinante in ginocchio, il barbone coricato, ma presente in ogni volto umano, il manager abbronzato, lo studente svogliato, la portinaia chiacchierona. È molto bello, vi raccomando la lettura, la rilettura di Ogni volto è volto sacro di Alessandro D'Avenia, in prima pagina oggi su Avvenire. E per finire mi piace poi segnalarvi così al volo, ripreso da Internazionale, un articolo del New York Times Magazine a firma di Guy Deutscher, rivista statunitense. Che rapporto c'è tra lingua e pensiero? Ecco, le trasformazioni della lingua come incidono sulle trasformazioni della nostra cultura, forse è vero il contrario, sono le trasformazioni della nostra civiltà, delle nostre civiltà che vanno a influenzare e determinare le trasformazioni della lingua. Secondo alcuni studi, scrive il New York Times Magazine, fin dall'infanzia la lingua che parliamo crea abitudini mentali che influenzano il nostro modo di vedere il mondo. Per i tedeschi la mela è maschile, per gli spagnoli è femminile ed è anche così per le sedie, le scope, le farfalle. In quanti modi la lingua che parliamo può influire sulla nostra esperienza del mondo? È stato dimostrato con una serie di ingegnosi esperimenti che percepiamo perfino i colori attraverso la lente della nostra lingua madre. Le lingue suddividono in modo diverso lo spettro della luce. In inglese e in italiano, per esempio, il verde e il blu sono due colori distinti, ma in molte lingue sono considerati due sfumature dello stesso colore. Fogli d'agenda.
Libri.
Libri.
Libri,
libri.
Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. Allora, al volo, oggi abbiamo veramente tante cose in agenda, le trasformazioni storiche date dalla presenza dei cristiani a contatto con altri credo, come provano tra le altre cose i temi in agenda in questi giorni nell'Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente e come testimoniato dal volume che vi segnalo, Cristiani a Gerusalemme di Lawrence Sudbury, è in libreria per la editrice missionaria italiana. Sudbury è un saggista esperto sia in teologia che in marketing, è insegnante e ricercatore, quindi una personalità abbastanza composita. Vi leggo dalla quarta di copertina. Gerusalemme, la città santa delle tre grandi religioni abramitiche, i media ne parlano quasi esclusivamente a proposito del conflitto israelo-palestinese. E la minoranza cristiana che cosa fa? Qual è il suo ruolo? Che cosa significa per i cristiani di varie denominazioni vivere a Gerusalemme? Questo libro ce lo racconta soprattutto attraverso interviste a 16 capi delle chiese o esponenti che vi rivestono funzioni importanti. Ecco allora il patriarca latino, il custode di Terra Santa, il patriarca melchita, maronita, ma anche il vescovo luterano, il patriarca greco ortodosso, poi insegnanti, anche fedeli, tutti con la loro testimonianza sulla trasformazione, diciamo così, quotidiana che sono costretti, chiamati a vivere in una città così viva, così unica al mondo come appunto Gerusalemme. Allora, Cristiani a Gerusalemme, 2000 anni di coraggio, è in libreria per EMI a firma di Lawrence Sudbury. Siete sempre sulla Radio Vaticana in diretta 105 105 Live. Tra le pagine, i fogli, le parole di oggi. Oggi ci stiamo facendo guidare dalla parola trasformazione. E la pronunciata il Santo Padre poco fa in udienza generale a proposito della beata Angela da Foligno, mistica del XIII secolo, che ha visto segnata la sua vita dalla trasformazione, appunto, generata dall'incontro con Cristo, da una vita superficiale ai margini, un po' così, della cristianità, invece all'esperienza fondamentale dell'incontro mistico. Continue trasformazioni delle lingue, delle parole, delle abitudini. La città di Roma ha in corso eventi quali Roma in scena, per esempio, nei quali i musei aprono le loro porte a eventi spettacolari. Una trasformazione, appunto, nelle abitudini dei musei, che in genere rimangono abbastanza inamidati, no? Nei loro spazi chiusi. Ebbene, qualche cosa del genere sta accadendo anche nei musei vaticani. In proposito ci racconta qualcosa Chiara Spoletini.
Mostre,
eventi,
convegni. Il bello per gli occhi,
per gli orecchi
e la mente. Nel cuore della cultura.
Sì, Laura, effettivamente assistiamo alla trasformazione di questi spazi museali chiusi, quali i Musei Vaticani, in veri e propri spazi artistici aperti in notturna e dispensatori addirittura di musica e forme d'arte non ancora conosciute. Ma andiamo a scoprire subito dalle parole del professor Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, che cosa ci aspetta effettivamente.
Per esempio, dopodomani, venerdì prossimo, tra due giorni, potrete aspettarvi una cosa abbastanza singolare, direi inusuale, cioè una serata dedicata alla civiltà aborigena australiana. Pochi sanno che i Musei Vaticani non sono soltanto la Sistina di Michelangelo, le stanze di Raffaello, i capolavori della statuaria classica, ma sono anche un meraviglioso, pochissimo visitato, pochissimo conosciuto museo etnografico, che conserva le testimonianze delle civiltà extraeuropee, dall'Africa nera all'Asia, alle Filippine, ai nativi d'America, all'Australia, appunto. E tutto questo è nato negli anni 20, addirittura del secolo scorso, per l'intuizione di un grande papa, Pio XI Ratti si chiamava, il quale capì e mise in opera, attraverso la istituzione di un vero e proprio museo, che la modernità, il tempo presente della Chiesa Cattolica, doveva essere anche attenzione, sensibilità verso le culture extraeuropee. Quindi allora, venerdì prossimo, noi presenteremo proprio la civiltà aborigena australiana. Lo faremo, lo abbiamo organizzato in concomitanza, d'intesa, in cooperazione con l'ambasciata australiana presso la Santa Sede, con l'Università Cattolica d'Australia e per formidabile promozione e impegno di padre Nicola Mapelli, che è l'attuale direttore, l'attuale responsabile di questo speciale museo dentro i Musei Vaticani.
E quali saranno i luoghi deputati all'interno dei musei a queste rappresentazioni?
Beh, è lo spazio proprio del museo etnografico missionario. E poi ci saranno naturalmente delle conferenze di studiosi australiani e italiani che affronteranno appunto questo argomento.
Che importanza ha oggi invece l'arte nella nostra società, secondo lei?
Beh, questa è una domanda abbastanza imbarazzante. Cosa conta l'arte oggi? Direi pochissimo, a giudicare dai comportamenti delle donne e degli uomini, dalla loro sensibilità. Se intendiamo l'arte nel senso tradizionale del termine, la pittura, la scultura, interessa pochissimo. Oggi l'arte è dilagata verso altri domini, è la pubblicità, è la moda, per esempio, è lì che oggi si esprime la sensibilità cromatica, stilistica. Io mi accontenterei, da direttore dei Musei Vaticani, e prima di essere questo sono stato soprintendente in mezza Italia, io mi accontenterei che le donne e gli uomini di oggi sapessero capire quanto è importante la conservazione e la valorizzazione del patrimonio.
E crede che una buona musica inserita in uno spazio particolare come quello dei Musei Vaticani possa essere ancora più suggestiva, in grado di coinvolgere e sensibilizzare in questo caso lo spettatore?
Tutto quello che può favorire La emozionalità presente in ciascuno di noi può essere un utile veicolo per affrontare anche i grandi temi, i grandi argomenti della grande arte. Ma quello che io vorrei sottolineare è questo. Ecco, i musei vaticani tradizionalmente sono sempre stati piuttosto autoreferenziali. Da quando sono io direttore ho voluto invece che i musei vaticani fossero per quanto possibile dialoganti e permeabili a quello che succede negli altri musei d'Italia e del mondo, nelle altre realtà culturali. Credo che questo sia fruttuoso per tutti e mi pare che i risultati me ne diano conferma.
Sono previsti altri progetti di questo tipo?
Quelli che noi abbiamo chiamato i giovedì dei musei. Cosa succede il giovedì pomeriggio nella sala conferenze dei Musei Vaticani? Succede che nostri studiosi, nostri specialisti, miei colleghi, quindi archeologi, quindi egittologi, quindi storici dell'arte, epigrafisti, eccetera, eccetera, presentano il risultato dei loro studi, delle loro pubblicazioni. E questo lo trovo molto importante perché ci fa capire, io voglio che tutti capiscano che i Musei Vaticani non sono soltanto un turistificio, ma sono anche un laboratorio che fa cultura.
Allora io la ringrazio, professor Paolucci, e la aspetto per parlare della prossima iniziativa insieme.
A presto.
Allora, ricordiamo che per partecipare a queste serate ai Musei Vaticani è possibile prenotare i biglietti presso il sito www.museivaticani.va e che l'ingresso degli spettacoli è previsto per le ore 20, spettacoli che avranno luogo fino al 29 ottobre.
Grazie anch'io il professor Paolucci, lo ringrazio per averci raccontato appunto come vanno trasformandosi, no, le abitudini museali anche in Vaticano, questi musei che escono un po' dalle loro atmosfere inamidate, come ha detto turistificio, vero Chiara? Ecco, si escono dall'essere solo a disposizione dei turisti per aprirsi anche agli spettatori, dunque, quindi si trasformano anche i frequentatori dei musei. Allora, siamo quasi in chiusura, cari amici del nostro spazio insieme di oggi. Oggi abbiamo preso spunto dalla vicenda della Beata Angela di Foligno, di cui ha parlato il Santo Padre in udienza generale, rimarcando la trasformazione, la conversione che ha segnato la sua vita. Sull'esempio della vicenda di della Beata Angela di Foligno, il Santo Padre ha detto: siamo tutti in pericolo di vivere come se Dio non esistesse, anche oggi, ma Dio ha mille modi, per ognuno il suo, di farsi presente nella nostra anima, di mostrare che esiste e soprattutto che ci conosce. Allora, prima di salutarci, due annunci di due appuntamenti per domani. Come si trasforma la lingua, in generale, la lingua in bocca agli stranieri? Abbiamo parlato appunto di come le lingue influenzano il modo di pensare dei popoli. Ebbene, domani pomeriggio alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, Castro Pretorio, alle 16:30, L'italiano degli altri, lingua e letteratura italiana all'estero. È un incontro, dibattito appunto su questo argomento. Ci saranno Alberto Azor Rosa, Franca Cosimo Ortesta, Enrico Testa, con letture appunto anche di versi. E dopo l'italiano, se permettete, le italiane che hanno trasformato l'Italia e soprattutto il loro tempo. È il libro di autrici varie, dedicato a figure di italiane eccellenti, nello spirito un po' della celebrazione del 150esimo dall'Unità d'Italia. E questo libro è edito da Castelvecchi e viene presentato domani alla Camera dei Deputati alle 17:30. Vi riferiremo ancora di questo volume. Bene, io mi fermo qui per oggi. Ringrazio molto cordialmente Luciana Fantini e Serena Tullio alla regia, con Roberto Bellino alla console, e vi auguro ovviamente un buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. We'll be right back.
le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore. Per fare l'albero ci vuole il bosco, per fare il bosco ci vuole il monte, per fare il monte ci vuole la terra, per fare la terra ci vuole un fiore, per fare tutto ci vuole un fiore.
Le parole ci aiutano a pensare.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.